Abbiamo cominciato questa seconda stagione di Pick and Pod in compagnia di due giornalisti, Giovanni Pellecchia, che è anche allenatore, e Luca Perin, uno del Gazzettino e uno del Mattino, ovviamente entrambi quotidiani locali di Padova, per chiacchierare sui campionati senior delle squadre padovane, per poi passare ad Ernesto Damiani, professore dell'Università di Padova, nella facoltà di medicina, Nicola Bernardi, direttore generale della Virtus Padova che milita in B d'eccellenza, in B nazionale, Claudio Rebellato, un allenatore, Martino Gabaldo, direttore sportivo dell'UBP Petrarca Padova che milita in Serie B interregionale, una giocatrice, Martina Destro, di Serie A2, Termale, del Termal Abano, un altro allenatore, Alberto Anselmi, coach dell'Umanacus Padova di Serie B. Un gruppo di amici legato al mini basket, Leopoldo Carraro, Fabio Facci, Andrea Beghin, un altro allenatore, Sergio Masiero, una presidente, Sofia Dall'Aglio. E adesso
voliamo e andiamo a vedere il bellissimo e coloratissimo mondo dell'NBA americana.
dell'NBA americana.
Certamente, co esattamente come l'anno scorso che abbiamo fatto un'escursione nel mondo del basket americano, anche questa stagione facciamo un'escursione nel mondo cestistico americano.
E lo facciamo in compagnia di che figura?
In compagnia di uno scrittore,
Wow!
certo, portiamo ai microfoni di Pick and Pod anche uno scrittore che
All
scrive libri molto interessanti sull'NBA americana.
E quindi io che di solito dico allacciamo le cinture pensando, no, metaforicamente più a un viaggio in automobile, in questo caso forse a una cintura di un
Di un
aereo.
aereo dobbiamo volare e siamo pronti per immergerci in questa
E
avventura.
quindi decollando sopra l'Oceano Atlantico, perché faremo quel giro di là o andiamo
No,
nel...
facciamo il giro più corto,
perché
costa anche meno.
chiedo per un
No,
amico.
costa anche meno.
Per carità, non che andando prima dall'altra parte non si possono visitare paesi altrettanto interessanti, però diciamo che a volte, anche per praticità e opportunità di costi, bisogna
No, anche perché sennò fai una vita in aereo,
seguire.
cioè.
E quindi ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, uno scrittore, il brano si intitola Strawberry Fields Forever ed è dell'intramontabile e indimenticabile gruppo The Beatles, diamo il via alla nona stagione della seconda puntata.
No, la puntata della seconda stagione, Nick. Volevi cogliermi impreparato.
Va bene, diamo il via alla nona puntata della seconda stagione di Pick and Pod, che è l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, con Max che non si fa cogliere
Impreparato!
impreparato! Signore e signori, è con noi Davide Piasentini!
Buonasera.
Ciao Davide,
Ciao.
benvenuto a Pick and Pod.
Beh, finalmente ben
Finalmente,
arrivato.
No, grazie,
finalmente ben arrivato.
grazie.
Ci
No,
tenevamo particolarmente,
grazie a
Davide.
voi, grazie a voi dell'invito. Come vi dicevo prima, molto molto un piacere per me essere qua.
Siamo davvero contenti di essere in compagnia di Davide, che è un giornalista sportivo e scrittore. Quindi, come abbiamo detto anche nel prologo, poc'anzi abbiamo un'ulteriore figura legata al mondo della pallacanestro e di questo siamo molto contenti. Ti faccio quelle domande che non si dovrebbero mai fare.
Sì.
Come stai?
Oh, che bellissima domanda.
Però lo
Io
dico con interesse.
no, con interesse, perché è una domanda di solito che cui la risposta non frega
C'è
mai
il
niente a nessuno.
famoso film con John Travolta, avvocato, che a un certo punto ha un test e domanda perché. È una delle lezioni, dicono, è non domandare mai perché se non sai quale possa essere la risposta. Allora cerca di interrompere poi il test che dà la risposta che non vorrebbe e gli dice no, ormai lo deve lasciar finire, dice il giudice, però come stai? apre varie porte.
Sì, come stai? Apre varie porte. Penso che sia una domanda, come ti dicevo, molto automatica, sì, di cui poi siamo molto bravi a non ascoltare la risposta. Esatto. E noi che rispondiamo ci siamo abituati a rispondere a cazzo, perché sì, effettivamente male, non c'è male. Comunque sto bene, grazie. E non è una domanda banale, per cui sto bene, è un buon periodo e diciamo che la tempesta è alle spalle.
Oh, e quindi con un clima rasserenato, Max.
Sì, sì, fa piacere sentire risposte positive. Ripeto, è stata un'impresa portarti qua, ma sono veramente felice di averti qua. Tu sei un appassionato e profondo conoscitore del basket americano e hai seguito l'NBA per la Gazzetta dello Sport.
Sì.
Quindi è d'obbligo una prima domanda su questa stagione.
Andiamo sull'attualità.
Quindi, quali sono le squadre, secondo te, rivelazione della stagione, e le squadre, invece, delusione di questa stagione? Ovviamente rapportandoci al momento,
sì,
al momento che abbiamo raggiunto.
Sì, la regular season NBA è un macrocosmo molto complesso, fatto di tanti microcosmi, perché poi si attraversano fasi di up and down costanti. Ne parlavo giusto con una persona l'altro giorno, che molte squadre che magari vivono un momento lungo tutta la stagione estremamente positivo, poi non si trovano nelle condizioni di affrontare i loro demoni durante la stagione, poi ai playoff, quando arrivano delle situazioni un po' critiche, si squagliano. E quindi, tutto sommato, anche andare male durante la regular season aiuta. È sempre meglio tendenzialmente andare bene, ma diciamo che è prestino per fare grandi analisi, però sicuramente sono rimasto molto colpito quest'anno dalle squadre che negli anni passati hanno costruito sulla sofferenza sportiva una prospettiva. Mi riferisco agli Oklahoma City Thunder,
primi nella Western Conference,
assieme a Minnesota, sì, Minnesota Timberwolves, che sono l'altra squadra che menzionerei assolutamente. Due squadre giovani che hanno una grande attitudine offensiva, che però sono riusciti a fare dei passi importanti difensivamente, hanno stelle nuove, sono partiti dal basso, non con la costruzione dal basso, ma veramente dal basso, a costruire una cultura. Due franchigie che onestamente sono state la barzelletta per tanti anni, soprattutto Minnesota. Però la squadra che forse mi ha acceso più il cuore da tifoso di Miami, anche se forse ne dobbiamo parlare dopo, da tifoso di Miami magari sembrerà strano, sono i Knicks, i New York Knicks, che sono una squadra che ha sofferto tantissimo negli anni, ed è incredibile come siano riusciti a costruire una base così solida e così agguerrita. Sono diventati anche una squadra che fa tanto canestro, che è una cosa che nelle squadre di Thibodeau di solito latita, e hanno dei giocatori che sono venuti fuori dal nulla. Adesso hanno preso anche Anunoby, che è un ragazzo che ha cominciato a giocare a pallacanestro quasi per sbaglio. Hanno Brunson, che è un giocatore
che
è passato dall'essere il grande gregario ad essere un all-star, ad essere un legittimo all-star. Direi che i Knicks sono la squadra comunque tra tutte che mi esalta di più, a malincuore, perché sono tifoso degli Heat, e gli Heat con i Knicks non è che vanno molto d'accordo. Se devo trovare una squadra che mi ha un po' deluso, ma le delusioni non fanno parte del mio ambito sportivo, a parte quello calcistico, dove purtroppo abbondano da molti anni, e direi i Warriors forse sono la squadra che mi lascia più perplesso, però dall'altra parte è anche fisiologico che siano in un calo così grosso, però vederli
la
così
di Green,
Green, fortuni, poi la parabola discendente di Thompson, che comunque è già un miracolo che sia lì, ma in generale è una squadra che ha rivoluzionato la pallacanestro per come giocava, e adesso però la pallacanestro si è settata su quel tipo di rivoluzione ed è cresciuta seguendo quel tipo di rivoluzione. E adesso l'elemento di sorpresa o comunque di innovazione si è un pochettino appiattito, oltre che per l'età, anche perché tutti comunque adesso cominciano a giocare con quella libertà mentale, soprattutto in attacco. Si muovono un pochettino poco senza palla, e questa forse è la cosa che mi delude di più.
Sulla Eastern Conference ti chiederei quanto pensi che possa essere credibile la posizione di Cleveland, ok, in questo momento, e quella di Philadelphia, che sono comunque due squadre che...
Philadelphia è destinata a calare, perché l'infortunio di Embiid sicuramente cambierà tutto. è anche possibile che non rientri più, e comunque è un giocatore di un peso specifico non indifferente, probabilmente per rendimento era l'MVP fino a questo momento, anche se probabilmente non avrebbe raggiunto il numero di partite sufficienti per essere eletto. Mi perdoni Luca, Jokic, perché Jokic non si può tenere fuori. Direi che Philadelphia credo sia destinata a galleggiare nelle parti basse della Eastern Conference, probabilmente andrà al play-in, perché io ci credo. E Cleveland, come si fa a parlare di Cleveland senza avere un enorme interrogativo? Una squadra di prospettiva forte, che però ecco, è una di quelle squadre che quando arrivano i momenti in cui bisogna stringere le viti e trovare la continuità che serve per competere ad un certo livello, scricchiola un po'. In più c'è la posizione di Mitchell, che non ho ben capito quanto sia stabile dentro a quella franchigia, perché poi le voci di un suo trasferimento sono sempre state presenti, e se non ci credi tanto e la franchigia forse non ci crede tanto, dubito che poi si possa creare qualcosa di duraturo, soprattutto per vincere, perché poi l'obiettivo credo sia quello anche loro.
Detta della certezza, insomma, della competitività di Boston, di Milwaukee, assolutamente.
No, ma non serve che parliamo dei Miami Heat.
No, assolutamente.
Sono circondato.
In quello che chiamano Basketball State, quindi nell'Indiana.
L'Indiana, è uno stato meraviglioso dal punto di vista del basket, per cui è semplicemente da sorridere ogni volta che se ne parla. È una squadra, a me, che diverte moltissimo. Paradossalmente ha cambiato un po' DNA, perché comunque avere Haliburton in point guard significa lavorare in fase offensiva in un certo modo. Credo che sia una squadra che deve trovare un minimo di quadratura, perché in una singola partita possono probabilmente battere chiunque.
4 su 7
e poi possono oggettivamente perdere con chiunque. Di solito nel DNA dei Pacers è sempre stata una sorta di difesa molto compatta, ma non serve andare nella squadra di Larry Bird, certo, che allenava Larry Bird, o quella che poi ha allenato Carlisle negli anni, insomma, erano tutte squadre che difensivamente accendevano il pubblico, perché poi li amano quello, è proprio il cuore pulsante dello stato, per cui insomma la fantasilandia degli assist e dei passaggi dietro la schiena è una cosa che diverte, però forse diverte più noi che guardiamo che non magari a supporto dei risultati, però oggettivamente è una squadra che mi diverte molto.
Andando nell'altra costa, quindi ad ovest, hai già citato i Thunder e Minnesota, e una parolina su questi Clippers, l'ennesimo tentativo di, dobbiamo farlo.
L'ennesimo tentativo di dipende semplicemente dal fatto che devono essere in condizione di poter giocare.
Ah, pensavo di arrivare nella nuova arena con una
io parlo del fatto che sono molti anni che questa squadra potenzialmente è assemblata per vincere, ma poi quando è ora di tirare le somme i giocatori hanno dei problemi fisici, non ci sono, ci sono dei guai di altro tipo. È chiaro che quest'anno il materiale è importante, perché hanno aggiunto Harden, e Harden è un giocatore che, anche se non è più Harden di 5 anni fa, è un giocatore che fa la differenza, però poi ditemi voi se si può scommettere su una squadra che potrebbe perdere Paul George, che è uno che si fa sempre male, Kawhi, che è uno che si fa sempre male, Harden, che comunque negli ultimi anni, nei momenti clou, ha sempre avuto dei problemi. Hanno tanto materiale, tantissimo materiale, sono allenati da Tyronn Lue, che al di là di quello che si dice è un allenatore che comunque il suo lo porta sempre a casa, ed è stimato dai giocatori. In NBA essere stimato dai giocatori è forse più importante che capirne di pallacanestro.
Citofonare
David Blatt e chiedere, a parte che poi la scelta ha pagato, perché poi Cleveland ha vinto, per cui non c'è nulla da dire, però sai, sono lì da vedere. Anche loro sono una squadra molto interessante. A ovest, vedendo le prime due, che sono due squadre fondamentalmente inesperte, se mantengono un po' di continuità possono essere la squadra da battere.
Detto che forse il bis dei Nuggets, quantomeno come arrivo in fondo a ovest, è forse più
loro più sono regolari, loro sono regolari, sono una squadra che gioca, che gioca bene, hanno i loro principi, per cui se qualcuno cede il passo o se qualcuno non è sufficientemente pronto, loro,
però ci sono tante storie a ovest che vanno ad intrigare anche i giovani e le giovani tifosi e tifose. I Sacramento Kings, squadra rivelazione dello scorso anno, i Phoenix Suns di KD, i Dallas di Luca Magic e, vabbè, perché lo devo dire qua, i Lakers di Massimo Giacconna. Ma... ti ha guardato come se avessi una malattia.
No, è effettivamente una cosa molto interessante, perché hai dato dei nomi di squadre che potenzialmente potrebbero tutte, a parte forse i Kings, che comunque sono una squadra molto competitiva. Questo rende l'idea di quanto sia molto imprevedibile questa Western Conference, come un po' lo era la scorsa stagione, perché poi i Lakers, che sono arrivati in finale di Conference, erano partiti molto indietro, hanno aggiustato delle cose nel mercato, poi trovarsi LeBron contro i playoff non è mai una cosa semplice. I Lakers comunque hanno un bel impianto di giocatori, e Phoenix io sinceramente ho delle perplessità. Sacramento, se riescono a fare un passaggio di primo turno quest'anno, sarebbe un grande miglioramento, ecco perché vedere Golden State così giù in un momento in cui comunque le vittorie sono più o meno tutte livellate mi fa pensare che ci sia una squadra un po' al tramonto, ma tu scommetteresti mai contro i Warriors? Per cui io aspetto a vedere. Certo che se abbiamo due squadre in rivelazione che fanno il 70% di vittorie e sono davanti, e poi gli altri devono correre.
Godiamoci.
Poi comunque i Lakers stanno sbagliando, assumono noi tre e faranno un gran lavoro.
Assolutamente, io soprattutto.
Godiamoci la volata delle ultime 30 giornate con lo Star Game di mezzo.
Bellissimo Star Game, che non vediamo l'ora che arrivi.
Nessuno lo segue, nessuno parlerà.
Una volta era la cosa più bella in assoluto, perché in quei giorni là non facevo un cazzo, assolutamente riuscivo a recuperare la regolarità di notte, e adesso non ho più questi problemi, devo dire la verità, non è che si sta male, potrei anche guardare lo Star Game quest'anno.
No, vabbè, però tanto che non vedo il circo,
una novità interessante, credo, almeno a me è incuriosito, che non è lo Star Game, c'è stata, diciamo, nell'autunno-inverno con l'NBA Cup, la Coppa Italia dell'NBA, l'FA Cup dell'NBA, la Carabao Cup dell'NBA, insomma, vabbè, ognuno
questo
sceglie.
Tentativo di far diventare una cosa seria la regular season.
Dovrai scrivere un nuovo capitolo su LeBron James.
Non penso, ma l'avevo letta questa ipotesi che mi avevi
LeBron James
ventilato.
Il ritorno del re è un tuo libro del 2021, non credo che necessiterà di essere revisionato per questo.
No, non è revisionabile, perché non era assolutamente un libro di apologia a LeBron James o di lecchinaggio a LeBron James, ma era proprio un'analisi di quella stagione lì, che è stata la stagione del lockdown, e che poi del titolo, ci fu anche la morte di Kobe Bryant, ci furono una serie di cose, i Black Lives Matter, tutte quelle cose lì, una stagione molto singolare, e l'analisi del personaggio LeBron nel momento in cui si trasferì ai Lakers, secondo me meritava un approfondimento per la complessità del giocatore a 360 gradi. Ho provato a far quello, per cui fortunatamente non è una biografia, si ferma lì, ma non lo prenderei mai più in mano, perché sinceramente, ecco, una cosa che non amo moltissimo, purtroppo delle volte me l'hanno chiesto,
è una sorta di capitolo,
di aggiornare i libri, perché nel momento in cui tu scrivi un libro sei dentro a un viaggio, mentalmente sei quella persona lì che scrive quel libro lì, non è detto che tu sei sette mesi dopo, un anno dopo, tu sia la stessa identica persona, e la gente, se vede la differenza, potrebbe anche infastidirsi.
Diciamo che LeBron lo ha colpito, ma l'NBA Cup l'ha schivata.
No, l'NBA Cup no, non l'ho schivata. No, l'NBA Cup l'ho trovata una buona soluzione, soprattutto perché gli hanno sparato talmente tanta merda addosso a sta NBA Cup prima, che le aspettative erano talmente basse che effettivamente bastava qualsiasi cosa. Allora, è chiaramente una mossa di marketing, è una mossa per dare vita alla regular season, che
per
stava
avere un ulteriore diventando da utilizzare nell'NBA.
E poi per fare anche un po' di sana polemica, perché poi adesso non bisogna festeggiare per la vittoria, però scommetto che se i Lakers avessero perso contro l'Indiana Pacers qualcuno avrebbe alzato il ditino per dire a LeBron manco questa riesce a vincere di finale, e poi ne vinci una ma non bisogna festeggiare. Io penso che sia stata una buonissima cosa, ha dato un po' di vita a una cosa che secondo me sta perdendo fascino di anno in anno, perché i giocatori ormai stanno seduti per prevenire gli infortuni, e ci mancherebbe altro, però stiamo parlando di un'ipotesi, cioè la gente sta seduta perché ipotizza che potrebbe esserci un problema, che se andiamo a metterlo come metafora della vita è come non voler uscire di casa per paura di essere investiti.
La campana di vetro che
non credo non che sia più proprio la linfa vitale dello sport questa, e la gente un po' si rompe i coglioni, scusatemi il francesismo.
Hai dedicato due libri ai Miami Heat nel 2020. Flash
siamo arrivati agli Heat.
Nel 2020 Flash, ovviamente la storia di Dwayne Wade, e nel 2022 ce l'ho qua, The Culture, uomini e imprese della storia dei Miami Heat. Vabbè, quindi abbiamo detto che
ci siamo già smascherati, sono un tifoso dei Miami.
Ci siamo smascherati.
Da tempo però, cioè, voglio dire, non sono un tifoso dei Miami Heat
di Wade.
Ecco, io ero un tifoso dei Miami Heat. Io ho fatto un passaggio purtroppo legato, cioè purtroppo, perché in realtà io sono legato a Pat Riley come figura centrale della mia formazione cestistica, della mia narrativa. Ho amato i suoi Knicks e nel momento in cui è arrivato a Miami e ha portato lì un giocatore poi come Alonzo Mourning, che è uno dei miei preferiti di tutti i tempi, poi è arrivato Hardaway, quella squadra lì mi ha conquistato. Non nego che anche l'arrivo di Danilovic fu un elemento di
nel quale c'è in questo libro poi
c'è una bellissima appendice scritta da Roberto Gennari, che è anche lui un tifoso di Miami come me ed è un grande amante di pallacanestro e anche di pallacanestro italiana e europea, e da lì è partito un po' tutto. Quando è arrivato Wade poi la passione è decollata. Devo dirti la verità, le squadre a cui sono più affezionato sono comunque quelle antecedenti all'epoca di Wade, anche se il mio giocatore preferito poi della storia di Miami Heat rimane Haslem, Udonis Haslem, per
molteplici ritirato,
che si è di recente ritirato. Ti devo dire la verità che il ritiro di Haslem è stato molto traumatico per me, non perché facessi in realtà niente, perché poi Haslem ormai era una macchietta,
stava incappucciato in panchina,
ma ho come sentito dentro un momento in cui dovevo prendermi una piccola pausa dalla pallacanestro, come se l'avesse fatto lui, perché ero arrivato alla fine di un ciclo con l'Hall of Fame di Wade, il ritiro adesso dalla maglia di Haslem. Sai, sono quelle cose che perdono un po', perdi un po' di romance all'interno della dovrò riconquistarlo. Butler me l'ha sicuramente accesa, però no, Wade e Haslem sono qualcosa che è partito quando ero magari più ragazzino, che avevo i brufoletti in faccia e uscivo con le canotte. Adesso ovviamente non posso più uscire con le canotte perché mi mettono via probabilmente, oppure mi chiedono della droga a bordo strada e comunque non farei più una bella figura, però sai, l'ho sviluppata lì sta cosa e sono legato soprattutto a loro. Però
su quest'ultima cosa non sono d'accordo, lo vedo abbastanza in forma, ragazzi.
Io ovviamente dichiaro che di essere tifoso, come dico ogni volta, di Eric Spoelstra, quindi
bene,
ho guadagnato,
ci mancherebbe,
o meglio Miami ha guadagnato per altri 8 anni, se coach Eric Spoelstra resterà realmente, poi altri 8 anni, sono tanti 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 gli anni in cui
non penso allenerà qualche altra squadra, francamente. Poi sentendolo parlare
direttamente poi a quel punto negli uffici in una versione,
ma la strada è tracciata, nel senso che adesso Riley si è fissato che vuole vincere un altro anello prima di ritirarsi, anche se mentalmente probabilmente è già nello scavalcamento. Però insomma è ovvio che non credo che Riley starà lì 8 anni, per cui vedremo. Io penso che Spoelstra sia il naturale erede, però insomma meglio averlo in panchina.
Sì,
ancora
per
un po'.
Momento,
esatto.
Sì, per il momento sì. Ci prendiamo una prima pausa da questa bellissima chiacchierata sul mondo d'oltreoceano, e così mi tengo il gusto in bocca di Spoelstra, South Beach.
Di South Beach.
Esatto, di South Beach. andando ad ascoltare come sempre il gradito intervento del nostro professore preferito, ovvero Simone Grigoletto.
Cari Nick e Max, oggi vorrei fare coming out. Sono un insanabile appassionato di NBA. La Lega Americana di Pallacanestro è l'ultima cosa di cui leggo prima di andare a letto e la prima di cui mi interesso al mio risveglio. Tuttavia, non manco di interrogarmi su questo. Vale davvero tutto il mio tempo? Perché, diciamocelo, la qualità del basket proposto è altalenante. Eppure io non mollo, prendo sonno e mi risveglio con l'NBA. Forse molto ha a che vedere con come il basket americano viene raccontato, una comunicazione che a volte si fa epica, nel senso letterario del termine. L'NBA non sembra essere seconda a nessuno al mondo per capacità di comunicare e confezionare un prodotto che crea dipendenza. E allora una domanda più generale riguarda per forza la comunicazione sportiva. Quanto una certa narrazione influenza la diffusione di uno sport, di una lega in questo caso, a prescindere dalla qualità del contenuto. Si dice che nel basket europeo spesso il canestro arrivi dopo un passaggio, nel basket americano invece il canestro arriva spesso dopo un palleggio o una serie di palleggi. E questo attrae, crea delle superstar, degli eroi sportivi, dei singoli individui che aiutano a vendere biglietti, canotte, scarpe e così via. La conseguenza di questo basket epicizzato è forse chiara se si guarda sugli spalti. Da una parte abbiamo un basket americano che è un prodotto per famiglie e appassionati casual e dall'altra parte un basket europeo per cultori del gioco tattico e irriducibili fan a petto nudo e fumogeni, come si vede nei video virali delle partite serbe. Che la comunicazione abbia un ruolo in tutto ciò lo si vede dalla fama di certi giornalisti americani. Il mio amato Stephen A. Smith, giornalista afroamericano di ESPN, che esprime le sue opinioni controverse, con linguaggio variopinto e cadenza da cantante hip hop, ha su Instagram 4,8 milioni di followers. Tra questi ci sono anche io. Il mio altrettanto amato Jalen Brunson, neo All-Star dei miei amatissimi New York Knicks, gode di soli 390.000 followers. E perché io seguo Smith ma non Brunson? La comunicazione sportiva ha certamente un'importanza, ma qui la forma sta superando il contenuto.
Ringraziamo Simone, grande il Simon, prof, per questo intervento.
E per questo coming out a favore della National Basketball Association.
Anche se mi permetto un consiglio, dai un bacio alla moglie oltre a pensare la sera.
Può essere che la moglie si addormenti prima e che quindi lui poi come ultimo gesto d'affetto nei confronti del basket NBA baci lo schermo dello smartphone.
Potrebbe essere.
Bacerà sicuramente la moglie.
Comunque, glielo auguro.
Al netto di questo, Max,
caro Davide,
tanta carne al fuoco, cioè, ha messo su me.
Insomma, si è parlato di comunicazione, abbiamo uno scrittore, esatto, giornalista, cioè se un giornalista e uno scrittore non può parlare di comunicazione,
anche della, no, un po' l'epica che c'è.
Sì, l'epica è sicuramente una cosa che va dosata, un po' come l'aglio nella cucina italiana, è un ingrediente splendido e bisogna essere educati, altrimenti poi non riesci a stare vicino a nessun altro, anzi il contrario, nessuno riesce a starti vicino. La forma è molto importante, perché se uno scrive, se uno racconta, non può essere che aderente a una forma e a cercare di presentare le cose bene, altrimenti basta semplicemente leggere un elenco, o leggere Wikipedia, o leggere mille altre cose. Credo che il contenuto sia sempre più importante, però per far venire fuori bene il contenuto bisogna anche presentarlo con quel gusto estetico, con quel gusto sentimentale, con quel gusto di comprensione delle varie forme di letteratura, perché è inutile pensare di poter scrivere se non si apprezza l'arte, se non si apprezza la musica, se si è aridi a livello culturale non si può scrivere. Bisogna essere sensibili alle varie dinamiche, bisogna essere in grado di ascoltare le varie dinamiche e di trasferire quello che si ha dentro, perché poi noi nella scrittura sportiva siamo al servizio dell'evento sportivo, dell'atleta, della prestazione. Però non dobbiamo mai far dimenticare alla persona che ci legge che c'è anche qualcuno che scrive. E non dobbiamo mai essere troppo asciutti e non dobbiamo mai essere solo troppo contenuto, dobbiamo essere anche forma, altrimenti chiunque lo può fare.
Certo.
Che magari è anche vero che chiunque lo può fare, ma se c'è qualcuno che ci crede è giusto che lo faccia. Per cui io penso che bisogna avere il giusto equilibrio, l'epica è importante, ma non deve essere il sale della narrazione, deve essere epica nel momento in cui può accendere qualcosa nella persona che legge. Se diventa sempre epica, non è mai epica. Per cui la bravura, secondo me, di uno scrittore o comunque di un giornalista, anche chi fa cronaca, è avere una bella tavolozza di colori e saperli utilizzare. Se poi abbiamo sempre 3-4 colori e vogliamo fare tutto col blu, poi magari a qualcuno piace il blu.
A Max piace il blu.
Ecco. Sì, poi però magari un giorno ti svegli e vuoi vedere dei colori diversi e non arrivi più dove devi arrivare.
Però sentendo così parlare Davide mi viene in mente questo incontro che c'è stato a metà ottobre all'Università di Padova, raccontare lo sport, da Aldo Giordani, storico giornalista e fondatore del settimanale di Superbasket, a coach Phil Jackson, ovviamente uno degli allenatori più vincenti nella storia degli sport nordamericani.
Esatto.
Passando per Holcomb Rucker, il custode del mitico playground newyorkese Rucker Park, a coach John Wooden, leggendario allenatore di UCLA. In quell'occasione i ragazzi del Petrarca Basket e le persone presenti a questo incontro hanno scoperto di come le virtù apprese su un campo da basket siano trasferibili nella vita di tutti i giorni.
Sì.
È stata una bella chiacchierata, una piacevole chiacchierata con il giornalista sportivo Flavio Tranquillo di Sky Sport, il giornalista pubblicista e responsabile di comunicazione sportiva Simone Pizzioli di Basket Books, che noi del podcast conosciamo bene, e condotto ovviamente dal nostro professore.
E lo saluto anche, e lo salutiamo,
grande Pizzo, e condotto dal nostro ovviamente prof Simone Grigoletto. E quindi esemplarismo, valori trasferibili, la tua esperienza di allenatore di calcio, il tuo libro Il cielo sopra Rucker Park, storia di basket americano.
Basket e vita sono... Basket e vita, direi lo sport e la vita sono assolutamente degli ambienti, dei valori, un insieme di cose che si intrecciano continuamente. Tutto, secondo me, ruota attorno all'autenticità e al modo che ha una persona di essere fedele a se stesso e autentico nelle cose che fa. Perché poi, se tu riesci a creare questo ponte, quello che poi sei nel campo rispecchia una parte di te o anche totalmente te stesso, o anche magari quella parte di te che nella vita non trova spazio, ma trova spazio lì. E quando vivi lo sport e la pallacanestro, in questo caso, che crea un certo tipo di narrativa, perché è uno sport molto particolare, si intreccia l'individualità, si intreccia il gioco di squadra, si intrecciano schemi ma anche fantasia, si intreccia la capacità di reagire alle difficoltà, perché poi una cosa che diceva Vialli, di cui citata a sua volta da lui, che la vita è il 90% il modo in cui reagiamo le cose, e solamente il 10% sono le cose che ci accadono, o comunque la percentuale era così, ed è in realtà così. Lo sport è ti mette di fronte a reagire, al fatto di reagire di fronte a delle scelte che devi prendere, e il modo in cui lo fai tendenzialmente identifica quello che sei, se lo fai in questa maniera, e viene naturale ovviamente poi fare tutti i collegamenti possibili con la vita. Io ne faccio tanti da allenatore di calcio, perché la vita è il veicolo migliore per far capire una dinamica all'interno di un campo, come vi avevo detto prima, parlando della gestione della palla, del giro palla,
esatto,
e del fatto di saper avere pazienza, di poter verticalizzare nel momento in cui si è fatto un giusto ricamo alla cosa e la si è rispettata. Non bisogna avere troppa fretta e non bisogna neanche essere troppo pazienti. Bisogna riuscire a riflettere sulla cosa e a interiorizzarla. La scrittura, lo sport, la capacità che abbiamo di mettere noi stessi all'interno di qualcosa è la più grande sfida che ha, secondo me, l'uomo nel mondo. Riuscire a svegliarsi la mattina e ad andare a dormire la sera che sei la stessa identica persona. Ed è questa, secondo me, la grande vicinanza che c'è con lo sport.
Parlando così di dosare o meno l'aglio sì. In base a quanto epico o meno, o anche quanto verticalizzare il gioco su un campo da calcio e quanto invece avere pazienza, mi sembra che così, dopo correggimi se sbaglio, sì. Che la ricerca dell'equilibrio sia una cosa che così traspare senza citarla in modo netto dalle tue parole.
Guarda, la ricerca dell'equilibrio in realtà sono d'accordo con te ed è spesso confusa con il fatto che noi dobbiamo essere equilibrati, che non è la stessa identica cosa. Io penso che dobbiamo creare un equilibrio da equilibristi, perché la vita ti mette di fronte a dei saliscendi tante volte attesi, tante volte non attesi, e a situazioni in cui noi magari tendiamo ad attribuire un certo tipo di valore che poi possono deluderci o meno, e in base a quelle orientiamo il nostro percorso, come gestiamo le nostre cose, anche le cose più semplici.
E credo, equilibrio del disequilibrio.
Esatto, io credo che è esattamente questo il concetto. Noi dobbiamo diventare dei bravi equilibristi ed essere in grado di riuscire a assorbire qualsiasi situazione poi questo disequilibrio ci possa portare, che ci possa lanciare verso l'alto o verso il basso. Lo sport è così perché ti porta di fronte alla grande epica della vittoria e della sconfitta, che è probabilmente la metafora più grande che possiamo avere con la nostra vita, il modo in cui abbiamo di reagire alla vittoria e alla sconfitta. Ma credo che poi alla fine riuscire a trovare un equilibrio nel disequilibrio sia esattamente quello che poi ti garantisce quella parola che hai scritto lì, che è l'autenticità.
Sì, mentre tu parlavi, prima di passarti, Max, la palla e il microfono, sì. Ci tenevo a chiederti...
Non ho bevuto niente, sto facendo dei discorsi di filosofia dopo 8 ore di lavoro.
No, perché Max, e confermo che
Max, non ho bevuto nulla.
Dal giorno 1 abbiamo detto portiamo Davide Piasettini al podcast, la prima domanda che si è segnata nel canovaccio, scaletta, sì. Chiamiamo come è questa, qui dobbiamo arrivarci.
Ci dobbiamo arrivare.
E tu dovrai essere anche bravissima a onorare questo intervento. No, al netto di tutto, volevo chiederti un discorso sulla tua esperienza di allenatore di calcio, un po' leggera. Citata, e così un po' più nel dettaglio, oltre al discorso di trasferire appunto l'autenticità, l'equilibrio, il valore, i valori che l'esempio può dare tuo come allenatore, ma anche di altri allenatori o di figure importanti che anche nella vostra società, nella vostra realtà avrete sicuramente.
Ma io lavoro nel calcio da tanti anni.
16, 17, quanti sono ormai le
stagioni? Tanti, 17.
Quello da, che allenatore.
Da allenatore. Io insegno ai ragazzi a rispettare il calcio insegnandogli a fare bene le cose semplici. Credo che il gesto tecnico più importante nel calcio sia il passaggio, sia mettersi in visione per il passaggio e riuscire a fare quel passaggio nella maniera migliore possibile e anche più creativa possibile, qualcosa che dia energia alla palla. Perché poi io lo dico sempre ai ragazzi, se noi diamo energia alla palla e la giochiamo con quello che è, quello che stiamo imparando, con le caratteristiche che abbiamo ognuno di noi, alla fine la palla da sola entra in porta, perché l'energia che gli trasmetti, lo senti anche solo dal rumore, è qualcosa di differente. Per cui io a loro insegno a percepire com'è lo spazio del campo, a come occuparlo, e un po' trasferisco la mia idea di scrittura e gli spiego che con la palla e con quello che possono fare trasmettendo la palla possono creare dei disegni importanti,
no?
Possono dipingere. Io amo molto il concetto di dire che mi piace quando ricamano, perché vuol dire entrare e uscire da un'asola e fare un lavoro, un disegnetto che poi all'inizio sembra solo un'asola e tu stai lì a perdere tempo a fare una cosa che ti annoia magari, ma poi piano piano quella cosa diventa qualcosa di più grande. E un'altra delle cose che gli insegno è di cercare proprio di vedere nel gesto tecnico fatto bene, di innamorarsi di quel tipo di gesto tecnico, perché è come guardare un'opera, è come guardare un'opera, vai in un museo e ti metti lì a guardare un quadro a 5 cm dal quadro e vedi questa crosta di colori che ti può affascinare, e poi però puoi fare tanti passi indietro e vedi quanto quello diventa un insieme, e allora lì entra il gioco di squadra, la pennellata che diamo tutti, e gliela metto giù così, come una tela bianca che loro hanno la facoltà di poter dipingere. Io do loro gli strumenti, indico loro la strada, che poi loro possono seguire o meno, e io mi devo fermare lì, non sono uno che gioca col controller a bordo
ma
campo.
Di gesti tecnici di capolavori, per citare anche un libro di Mauro Berruto, allenatore di pallavolo, è pregno, direbbero quelli bravi, il libro Il cielo sopra Rucker Park, storie di basket americano, perché qui si raccontano delle storie ovviamente cestistiche ma personali anche, quindi
sì,
di vita,
certo.
E che sono però come dire filo conduttore, potrebbero avere la bellezza di gesti atletici, tecnici legati al basket. Come mai l'idea di questo titolo e questo libro?
Allora, il libro è nato dall'idea di poter creare un qualcosa che potesse essere fruibile anche per chi non ama addentrarsi in dei tomi, certo, monotematici. Volevo che ci fossero delle micro storie che fossero ispiranti, che potessero essere suggestive.
E, anche da leggere tra il bacio alla moglie e l'ultimo sguardo.
No, ma io sinceramente tra il bacio alla moglie non mi metterei a leggere
mezzo,
niente. No, in mezzo farei qualcos'altro. Se poi diamo un bacio e ci mettiamo a leggere, la moglie c'ha anche ragione ad andare fuori dei coglioni, scusatemi. No, allora diciamo che prima leggiamo e poi diamo il bacio alla moglie, se non si è rotta le palle. Allora, quando cala la palle. L'idea è questa, io sono stato lì, Rucker Park è un mausoleo di emozioni, è storico, ci sono delle performance che ho voluto, soprattutto quelle di Kevin Durant e Kobe, certo, Bryant all'interno, ho voluto citare. Io ho voluto creare per il mio lettore, potenziale lettore, tutte delle micro stanze, invitarli dentro e cercare di fargli vedere quel piccolo film che ho dipinto per loro in quel momento con quello che stavo vedendo, e per riuscire a fare dei micro racconti così, secondo me comunque anche intensi, perché ci ho messo dentro tanto, devono essere dei piccoli racconti, come una canzone dove c'è una solo di 50 battute, cioè non è che può durare all'infinito, anche perché poi è stancante, torniamo sempre lì. Ho cercato di fare un piccolo condominio di storie, che tra l'altro è anche in copertina.
Copertina, assolutamente, sì.
E con lo spettatore che
Valentina Graziuso.
Di Valentina Graziuso. Sì. Quello sono io, con la maglia del mio giocatore preferito,
certo,
Dennis Rodman.
The Worm.
Mi piace l'idea di poter accendere qualche lucina davanti a un campo da basket immaginario, dove noi ci possiamo rifugiare e possiamo immaginare di essere lì e possiamo immaginare di essere al fianco di un atleta e di capire perché quel gesto atletico e tecnico non è solamente frutto di un allenamento, ma è frutto del vissuto. Ed è quello che dicevo prima, proiettare noi stessi all'interno della nostra espressione sportiva, cestistica. Il basket è uno sport molto artistico,
sì.
E lì è pieno di artisti su questo libro.
Assolutamente.
Parlare di artisti è facile.
L'elenco è lungo, quindi vi invitiamo.
Un po' meno parlare di se stessi, fare gli artisti è molto facile.
Oh, adesso allora io bevo un bicchiere d'acqua, ti passo il microfono alla palla, sono
volevo solo aggiungere che comunque io ho avuto un compagno di squadra che mangiava cipolla cruda prima delle partite.
Spero che non facesse dei respiri pesanti.
Sì,
pensa a te quello che doveva marcarlo, viceversa.
Il difensore era un dramma.
No, guarda, se avesse mangiato cipolla anche l'altro eravamo a posto, però penso che non fosse così.
Mi è piaciuto molto quello che hai detto prima, perché comunque è un qualcosa che sto cercando di insegnare anche ai miei ragazzi, che la differenza tra un assist che manda a canestro e un uno contro uno modello Cabrones è l'egoismo.
Poi sai com'è? Pronuncia
bene Cabrones, che non sembra Lebrones.
No, Cabrones.
L'assist, una frase bellissima che ricordo sull'assist è che quando fai un assist fai contente due persone. Tu che fai l'assist e il compagno che ha fatto canestro, che ha fatto gol.
Anche se in un libro di che ci hai portato, così spoiler una cosa, un allenatore che abbiamo già citato en passant dice che il passaggio più importante
è il precedente al passaggio. E questa è la ricamatura per eccellenza, ed è favolosa.
Comunque, Max.
Comunque, dai, allora, siccome ormai è risaputo che sto cercando di scrivere un libro anch'io.
Bene, sono felice per te, lo leggerò volentieri.
Grazie. Adesso sono
anche già due lettori.
Ho già due lettori.
Beh, non è poco, perché quando si parte non sai mai neanche se te lo leggi tu.
No, mi ha impressionato, curiosando, perché ovviamente preparando le puntate, curioso su internet, leggo, ascolto, eccetera.
Sì.
Mi ha incuriosito un qualcosa che ho trovato, che adesso ti cito: valore delle parole e fasi del processo creativo. Ovviamente non un simposio.
No, non è un simposio. Allora, il valore delle parole ovviamente per chi scrive è sicuramente una parte integrante. Chi non si mette a scegliere anche una singola parola, perché poi quando si scrive si usano tante parole, chiaramente, alcune sono più automatiche, alcune sono più compassate, c'è chi usa più aggettivi, io ne uso un casino, però delle volte ci si sofferma anche sulla parola specifica e passo anche molto tempo per sceglierla, poi magari è la prima che ho scelto, poi magari mi viene in mente mentre sono in un altro, che sto facendo qualcos'altro,
tipo sotto la doccia,
tipo sotto la doccia, o tipo magari quando sono davanti a una bella ragazza che vorrei dirle una cosa ma me la tengo per il libro.
Ok.
Che, dobbiamo vedere se poi
no, non funziona così. Questo spiegherebbe perché sono solo. No, in realtà ne uso, però poi mi dicono che ne uso troppe, ma allora dai troppo, vabbè. Allora, in realtà io penso che le parole siano importanti, come diceva Nanni Moretti, e io credo che la cosa più importante, al di là del fatto che l'estetica deve essere prioritaria, ma non deve essere vuota, deve creare un ponte esattamente con quello che stai vivendo tu nel momento in cui stai scrivendo quella parola, non più avanti o pensando a quello che come reagirà un lettore. Quindi c'è la parte estetica, c'è la parte metrica, c'è la parte ritmica, perché anche il ritmo è molto importante di una parola, il respiro che dà quella parola, ma io credo che la cosa più importante sia il senso di responsabilità che è legato alla scelta delle parole. La responsabilità da scrittore che hai nei confronti di un lettore che dedica una parte della tua vita ad ascoltare una cosa che hai scritto tu, a leggere una cosa che hai scritto tu. Ma io lo estendo ovunque questo concetto. Il valore della parola che noi abbiamo nella vita di tutti i giorni nei confronti non solo di noi stessi, ma anche delle persone che ci ascoltano, il famoso come stai e come si risponde. Perché quelle parole hanno un peso specifico. Magari per noi che la diciamo in quel momento non ce l'ha, ma chi l'ascolta magari ci fa molto affidamento e poi quella parola potrebbe anche essere qualcosa che gli svolta la giornata, che certo, gli svolta anche un modo di pensare. Per cui io direi la scelta delle parole come senso di responsabilità per me e anche per cercare un po' di cazzo di poesia su sta vita, perché ci stiamo perdendo dietro a catalogazioni di parole molto belle che abbiamo completamente perso. E quindi nel processo creativo la centralità della scelta delle parole è fondamentale. Però la cosa più importante secondo me è che tutto deve partire da la credibilità che noi dobbiamo avere quando scriviamo. Cioè io devo ritenermi credibile, devo essere credibile, devo essere onesto con me stesso, devo guardarmi allo specchio che è la pagina allo specchio, quello che vedo sulla pagina deve essere il riflesso credibile di quello che io penso di essere in quel momento, e nel momento in cui tu vedi quella simmetria allora puoi andare molto libero, perché il lettore capisce, magari non capisce nulla di scrittura, ma capisce se quelle parole le ha scritte una persona che ci crede davvero, poi può piacere o non piacere, certo, però bisogna vivere e morire con le proprie idee, e quindi io credo che processo creativo a mille fasi, la scelta delle parole è fondamentale, bisogna semplicemente dare valore al tempo che noi dedichiamo alla scrittura e quello che dedicano le persone a leggere quello che scriviamo.
Inibito nel proseguire per paura di trovare parole di
no, possiamo anche dire una serie di cazzate allucinanti, di anche perché è importante anche dire qualche cagata
valore ogni tanto. La responsabilità però
ho risposto bene, ma
guarda, sei stato illuminante.
Illuminante,
e
col bene.
Timore di.
Anzi, ma mi hai stimolato a proseguire nel libro.
Bene, molto bene, molto bene.
Ho un grande aiuto in certo questo momento, che è, l'abbiamo già citato, l'abbiamo già salutato, Simone Pizzioli di Basket Books, e lui sicuramente avrà saputo scegliere le parole in modo corretto per presentarci anche in questa nona puntata della seconda stagione di Pick and Pod un altro libro, e quindi la palla e il microfono passano a Pizzio di Basket Books per la rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Not Game, storia di Allen Iverson, il ribelle della NBA, edito da 66 & 2nd nel novembre del 2020. L'autore è Kent Babb, giornalista e reporter del Washington Post. E proprio dal successo di un suo long form sul sito del giornale è nata l'idea di questo libro, che racconta Allen Iverson a 360 gradi. Dall'infanzia alle compagnie poco raccomandabili, all'arrivo in NBA, ai rapporti con la Reebok, passando per tutte le vicende familiari nel ruolo di figlio, di marito e di padre, ben descritte in quasi 350 pagine, fino alla caduta del re assoluto del crossover. Nel titolo, geniale per sintesi e per forza evocativa, il riassunto dell'Iverson giocatore. We're talking about practice, man, not a game. Stiamo parlando di un allenamento, amico, non di una partita. È il ritornello che Allen Iverson, in preda ai fumi dell'alcol, pronunciò all'infinito, biascicando le parole in una conferenza stampa del 2002 diventata un cult. Decisamente condizionante quando si trattava di una partita, assolutamente capace di vincerla da solo contro chiunque, un vero leader offensivo che faceva a pezzi le difese avversarie, ma decisamente un modello al contrario per dedizione al lavoro in palestra, puntualità, rispetto delle regole e dei ruoli. Il libro contiene tutta la vita di Dancewear, come era conosciuto ai tempi, e anche sul nomignolo si scatenarono contrasti che minarono amicizie importanti per il suo fragile equilibrio. Contrasti con Larry Brown, con la moglie che lo accusava di non essere mai presente con i figli. Contrasti causati dall'abuso di alcol, abitudine che di certo non aiutò Iverson a fermare l'emorragia patrimoniale di milioni di dollari per mantenere amici, parenti e auto di lusso. Basandosi su centinaia di articoli e interviste, oltre che su una mole preziosissima di documenti processuali, Kent Babb ripercorre la parabola di un'icona del basket e della cultura hip-hop, un talento eccentrico e dirompente, le cui fortune hanno virato più in fretta del suo irresistibile crossover. Molto ben scritto, Not a Game è un libro per chi accetta anche di arrabbiarsi di fronte allo spreco che Allen fece di tutto il suo immenso talento. Not a Game, storia di Allen Iverson, il ribelle della NBA, di Kent Babb. Questo era il consiglio di oggi. Alla prossima, ricordatevi di leggere il basket. Un abbraccio a tutti, in particolare a Max, Nicola e a Davide.
E ovviamente grazie anche a Pizio per averci portato all'interno del mondo del basket di Allen Iverson, figura assolutamente incredibile, no?
Equilibratissimo.
Però autentico.
Oh beh, no, non credo che ce ne sia uno più autentico di lui nella storia dell'NBA.
Credo che la nostra generazione, se così si possa dire, sia comunque stata rapita dai movimenti in campo di questo giocatore, dalle treccine, dagli ankle breaker.
Sottodimensionato per le dimensioni, e con un talento allucinante. Però ancora oggi credo che la caratteristica migliore fosse che aveva un cuore
incredibile,
infinito.
Sembra che volendo avrebbe potuto giocare anche a football americano come quarterback.
Lui avrebbe potuto fare tutto, perché non si poneva assolutamente il dubbio se poterlo o fare o meno.
Quel libro va assolutamente letto se non l'avete già fatto. E a proposito di libri da leggere,
ho fatto i compiti per casa.
Oh. Abbiamo uno scrittore, perché non domandare la sua top 5 sui libri di basket.
La sua top 5, riprendendo un altro libro, Alta Fedeltà, bla bla bla, sulle varie top 5 delle canzoni, ma quello è un altro podcast.
Oh, fantastico quel film, eccezionale. Non mi fare le top 5 delle canzoni, perché
un libro vado in difficoltà. Inglese appassionato di calcio e tifoso, Nick Hornby, che ha scritto il libro Alta Fedeltà, che poi è stato girato un film molto
bello,
simpatico.
Con sì. John Cusack, che c'è, esatto. Anche Jack Black, mio amico Jack Black.
E quindi vai con la tua.
Allora,
io
ho fatto i compiti per casa. Allora, i miei 5 libri, ma li metto in ordine?
Beh, se hai l'ordine
che vuoi,
col numero 5.
Allora, io direi che al numero 5 metto More Than a Game, più di un gioco di Phil Jackson.
Con Charlie Rosen.
Con Charlie Rosen, perché qui si parla delle basi della filosofia cestistica di Phil Jackson, che come parlavamo prima, insomma, è qualcosa che trascende la pallacanestro. E filosofia e vita sono fondamentali, e mi piace molto l'idea di insegnare qualcosa di tecnico partendo da qualcosa di esperienziale.
È molto simpatica anche la figura di Charlie,
esatto,
Rosen.
Assolutamente, è un bellissimo dialogo, e l'ho trovato un libro molto ispirante.
Col numero
4 stiamo sempre con Phil Jackson, perché io impazzisco, perché ho avuto anche il periodo, no, questo è Sacred Hoops, Basket Zen, e qui chiaramente si parla moltissimo dei Chicago Bulls,
certo.
Perché poi stiamo qua a parlare, ma senza i Chicago Bulls l'NBA che vediamo oggi, come lo è stata poi con i Celtics e i Lakers dello Showtime, non sarebbe quella che è. Questo è un libro che consiglio tantissimo, ma l'avranno letto tutti, perché poi si parla anche di filosofia.
Latinoamericani.
Provate voi a insegnare filosofia a Dennis Rodman.
Che però, dice di Phil Jackson, qual è un aneddoto, che era curioso del fatto che lui dovesse utilizzare una pistola, perché Dennis non aveva i buchi reali per gli orecchini, no? Ma utilizzava degli orecchini e usava una pistola particolare per metterli. E Phil Jackson, la stranezza, che si incuriosì di questo fatto. Ma Phil Jackson negli anni 70 è stato un po' un piccolo Rodman.
Ma certamente, era come lo è stato, come lo è stato Pat Riley, era gente che poi dormiva in spiaggia,
la salopetta, la bicicletta a New York,
allucinogeni, gente che, insomma, Phil Jackson è un grande fan dei Grateful Dead, che si ascoltavano molto bene sotto stato di alterazione. Vabbè, comunque queste sono altre dinamiche. Al numero 3 metto un libro fondamentale per tutti quelli che hanno scritto di sport, di pallacanestro americana, e ovviamente Black Jesus di Federico Buffa, che è un libro di Federico Buffa. E quindi c'è tutto il Buffa che potrebbe esserci in Federico Buffa. Parla di giocatori che non necessariamente sono dei giocatori di cui qualcuno vorrebbe parlare in un libro. E ti dà quella complessità di dire: io voglio parlare di questi perché dietro a queste persone c'è una storia, e poi è molto più importante la storia di quello che poi si è vinto, si è fatto, e credo che sia, chiunque abbia cominciato a scrivere di pallacanestro debba qualcosa a Federico Buffa. E io gli ho dedicato del tempo, non l'ho voluto mai scimmiottare, ma sarei assolutamente poco onesto con me stesso se dicessi che senza di lui avrei scritto qualcosa di pallacanestro.
Black Jesus di Federico Buffa,
un tributo.
Podio. Col numero 2.
Al numero 2 è un libro inglese, perché poi non c'è in italiano, di Pat Riley, The Winner Within, A Life Plan for Team Players, ed è sostanzialmente una storia di come Pat Riley ha gestito i Lakers dello Showtime e i New York Knicks, quella squadra meravigliosa con Pat Ewing,
i cattivoni,
una squadra Anthony Mason è uno dei miei preferiti ogni epoca. E è molto interessante perché non solo parla di pallacanestro e di come gestire un gruppo, ma è assolutamente fondamentale perché si applica tantissimo non solo alla vita di tutti i giorni, ma anche all'ambiente lavorativo, perché si parla di leadership, si parla di motivazione, si parla di gestione delle diverse personalità e di come essere in grado di fare quello che ha fatto lui. La cosa più difficile che ha fatto Pat Riley è essere un uomo con un ego smisurato e riuscire a portare degli altri uomini con ego smisurato a fare quello che diceva lui senza farglielo credere.
Assolutamente.
Credo che sia il più grande gioco di prestigio della storia.
Il gradino più alto del podio, Davide Piacentini.
Sul gradino più alto del podio c'è
il tuo giocatore preferito.
C'è Bad as I Wanna Be di Dennis Rodman.
Che quando presentò il libro si presentò vestito da sposa, perché disse che si sposava con se stesso.
E io penso che Dennis Rodman sia esattamente
Dennis Rodman.
Il giocatore più incredibile che abbia mai potuto amare, un essere che per trovare la pace in se stesso andava a fare un paio di giorni a Las Vegas prima delle partite di playoff a fare qualsiasi cosa, e la gente glielo lasciava fare perché lui era Dennis Rodman e quella era il suo equilibrio nel disequilibrio. È la sintesi di tutto quello che potrebbe essere. Tra l'altro il libro, io ho preso un'edizione con tutte delle scritte completamente, è impaginato malissimo, ci sono delle pagine, vedi?
Sì, no.
E
lo posseggo.
È una cosa favolosa, quindi è il mio primo, ma sarebbe anche al secondo e al terzo.
Bellissima top 5. E Dennis Rodman racconta che a un certo punto, seduto sul sedile del suo pick up, con idee diciamo forse non troppo buone sul proseguire o meno la propria esistenza eccetera, ma stava ascoltando un gruppo musicale, i Pearl Jam. Pearl Jam che hanno scritto il loro primo album dal nome Ten,
che era il numero di Mookie Blaylock, che chiamavano Mookie Blaylock all'inizio,
grandissimi. E i Pearl Jam nella scena grunge, quindi siamo sul Pacifico, siamo nello stato di Washington, siamo a Seattle, ci sono anche i Nirvana, ma i Pearl Jam e la musica grunge. Il primo libro che Richard Apples, quindi Riccardo Mele e Simone Pizzoli hanno, del quale hanno parlato nella Basket Books Racconta, è proprio un libro di Davide Piasentini che si chiama Ten, storia di grunge basketball. E quindi da Dennis Rodman...
Il passaggio è stato breve.
Brevissimo.
Ma ovviamente Dennis Rodman è la scintilla di questo libro, perché poi lui era un grande fan dei Pearl Jam. Io sono stato un grande fan del grunge, lo sono tuttora, anche se la mia formazione musicale è più inglese, ovviamente io sono un...
Beh, la canzone con la quale ti hanno
io sono cresciuto con i Beatles e morirò con i Beatles,
anche se Bruce Springsteen è americano. Bruce Springsteen,
però il grunge è stato fondamentale nella mia vita, perché poi quando è esploso io ero un ragazzino e quell'idea di fare una musica corrosiva, urlata, ma che urlasse il proprio stato interiore, il proprio disagio all'interno, magari metaforico, di una stanza a un volume altissimo, che scrostasse via l'intonaco dal muro con questi tappeti polverosi, questa puzza di sigarette, se andava bene, e questi maglioni sgualciti, questo essere trasandati e con questo vaffanculo tatuato in faccia, credo che sia stato la parte identificativa della mia adolescenza. Questo è uno dei motivi per cui le ragazze non mi cagavano mai neanche di striscio alle medie, alle superiori, perché vedevano questo qui che prima c'aveva gli occhialini da John Lennon, adesso con i capelli lunghi e che si lava poco, che in realtà io mi lavavo, però davo l'impressione di non lavarmi. È stata la musica di ribellione della mia vita, e ho pensato di creare questo ponte con la pallacanestro, perché nonostante la comunità afroamericana, che è la parte più significativa della pallacanestro NBA, ma comunque anche della pallacanestro, non sia legata al grunge, ma sia legata ad altro tipo di musica, come l'hip hop o il blues o altre cose di questo tipo, ho trovato delle connessioni importanti nei giocatori che hanno utilizzato la pallacanestro per urlare il proprio essere, quando magari non dico che fossero poco ascoltati, ma probabilmente erano loro che non ascoltavano loro stessi. Attraverso la pallacanestro si sono sbarazzati del linguaggio e hanno fatto parlare lo sport, che è una delle grandi facilitazioni che ha lo sport, permette anche a chi è timido di utilizzare uno strumento comune, e permette a chi è poco accettato di parlare una stessa lingua e di essere compreso, perché magari sa fare bene il suo lavoro in campo. Quindi è una cosa che mi ha ispirato, è venuto fuori un libro interessante, è il libro che mi ha aperto la strada, senza dubbio, è il libro di cui vado sicuramente più orgoglioso, è passato diverso tempo.
Gli anni 90 ormai sono vintage.
Come penso che se verrò mai ricordato, credo sarà per questo libro.
Assolutamente, un libro che è ovviamente legato alla città di Seattle. Ci sono i Seahawks della NFL, ci sono i Mariners della MLB,
adesso non ci sono
ci
più
sono
i Supersonics,
i Kraken della NHL, e però purtroppo non ci sono più
i Supersonics.
Questa è una cosa che prima o poi qualcuno dovrà porre.
Sì, sperando che non sia solamente una mossa nostalgica, perché poi la sapete, no, la massima che ci si accorge del valore di una cosa solo quando la si è persa, è una grande cazzata, bisogna accorgersene prima, se no non la perdi.
Prima di lanciarci verso la mossa del giaguaro, che qualcuno di recente, quando mi ha incontrato, ha chiamato con un altro nome,
il ruggito del dragone
meraviglioso.
Buono. Quella rubrica lì, il ruggito del dragone, è stato assolutamente demenziale. Facciamo, ma di che trasmissione stai parlando? No, del vostro podcast, il ruggito del dragone. Vabbè, volevo chiederti, così, se tu dovessi scegliere un tiro. Ovviamente io mi sono segnato non quello di Ray Allen nelle famose finali del 2013,
per ovvie ragioni.
Per ovvie ragioni, dal tuo libro, ma in generale Shots for the Ages, quindi i tiri per sempre, per l'eternità, per le ere future.
Mamma mia, che libro aberrante, posso dirlo?
Ma insomma, è il tuo primo, però si può dire,
sì.
2016, no?
Ma è stata una cosa...
Ecco. Un tentativo.
È stato un tentativo per vedere se riuscivo a farcela, e per capire se ero in grado di strutturare una narrazione, perché volevo sentirmi in grado di poterlo fare, e l'ho fatto. Non dico che lo cancellerei dalla perché non,
aspetta,
non
lo
si fa. No, non cancellarlo.
Non si cancella mai.
No, non cancellarlo. È un libro che rispetto, e anche perché comunque lì ci sono tracce di quello che sarei stato. Però ecco, avrei sicuramente potuto fare meglio. Se devo scegliere all'interno del libro,
Mario Eli, Robert Big Shot Rob,
no,
Horry,
io
James,
no, io se
Kerry
devo,
Lillard,
se devo scegliere il mio tiro, scelgo quello di Chris Paul in gara 7 contro i San Antonio Spurs. Non mi ricordo di che anno, quando passarono i Clippers che eliminarono gli Spurs, che erano favoriti, poi riuscirono a non superare il turno con i Rockets, che erano in vantaggio tipo 3-1, una cosa,
sì,
del genere, tipico di Doc Rivers.
E questo non promette bene per i Bucks.
No, non promette bene per i Bucks, che volevano assicurarsi la capacità, esatto, di non vincere. E diciamo che Chris Paul, con uno stiramento,
sì,
giocare con quella dominanza, fare quel canestro con una gamba praticamente steccata, appoggiare quella palla al vetro con Tim Duncan che prova a stopparlo, Wake Forest uno, Wake Forest l'altro,
sì,
questo incrocio, devo dire che è stato un tiro che mi ha commosso. L'altro forse, anche se non è un tiro, sono i 13 punti di McGrady nel finale. Ricordo ancora quella sera, ne parlo anche nel libro, che questa era una roba che stavamo guardando la partita su Sky e io stavo andando a dormire perché ormai la partita,
certo,
era finita.
E tornano
e mentre vado su, mio padre ovviamente deve stare lì fino a che non prende il sonno, e poi si sveglia e torna guardando il biliardo. Non so come cazzo faccia a guardare il biliardo alle 3 di notte. E sono sceso perché Flavio Tranquillo urlava in maniera sguaiata, e poi siamo stati testimoni di
qualcosa di,
qualcosa di irripetibile.
Epico.
Come si fa a non fare epica qua,
esatto,
cazzo?
Non sarà epico, invece, credo, questo momento, che non è il ruggito del dragone, ma la mossa del giaguaro!
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale!
E allora Max, lo dico anche in questa occasione, come sempre,
ritmo.
Domanda numero uno: perché gli stradini sono vestiti in arancione e non in giallo o con altri colori?
Bella domanda, perché l'arancione è maggiormente visibile, purtroppo qualcuno li scambia per birilli.
Domanda numero due: che rapporto hai con i fumetti? Li hai letti? Li leggi? Li collezioni?
Allora, li leggevo... non li collezionavo più da piccolo, ovviamente leggevo e collezionavo Topolino. Da adulto invece molto poco, quando si aspettava dal barbiere, Alan Ford e il gruppo TNT o Tex Wheeler, ma che noia, cioè quello vince sempre a pugni, avrà 250 anni ancora, vince su tutti. Un fumetto che ogni tanto mi godo è Dylan Dog, che è l'unico indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi. Metti che le sue dinamiche di ricerca sull'incubo possano farmi capire i genitori.
A te piacciono i fumetti?
Temo di no, comunque, a questa risposta. A me non piacciono, cioè non sono un lettore di fumetti. Preferivo altri giornalini da ragazzino.
Max, domanda numero 3.
Sì.
Secondo te è vero affermare che tante volte nella vita si elencano gli sbagli altrui per coprire i propri?
Guarda, ho trovato due perle cercando una risposta a questa domanda. Allora, la prima citazione è di Antonio Gravina: siamo dei buoni avvocati con i nostri errori e degli ottimi giudici con quelli degli altri. Che non mi dispiace. E poi, tanto per fare confusione, Confucio: non vergognarti degli errori rendendoli così dei crimini.
Ma è vero secondo te Davide, che tante volte nella vita si elencano gli sbagli altrui per coprire i propri?
Io penso che l'attività che facciamo più spesso nella vita, ed è la peggiore in assoluto, è giudicare gli altri. E credo che ci metta dentro un'intossicazione tale, ci fa vivere così male, che bisogna veramente impegnarsi quando si è in quella condizione a non farlo più. È come smettere di fumare, all'inizio hai voglia, vorresti giudicare ancora qualcuno, ti mordi la lingua, poi dopo un po' non ti abitui, poi un giorno non ci pensi più e non ti arrabbi più. È veramente una cosa molto molto importante, per cui mai puntare il dito e mai puntarlo neanche verso se stessi, secondo me. Puntare il dito non serve un cazzo.
No, anche perché rischi che magari te lo amputano.
Esatto.
Gran finale,
caro Davide, caro nostro scrittore, caro sì. Nostro Davide. Allora, come da giovane tradizione, sì, chiudiamo dulce in fundo con questa interessantissima chiacchierata, e non smetterò di ringraziarti per i prossimi 32 decimi di secondo, con una celere, fulminea, scattante rubrica, perché ci serve per conoscere alcuni lati reconditi e sconosciuti dei nostri ospiti,
sì,
anche se non è propriamente così.
Allora, l'un lato della tartaruga!
No, non tutti sanno che storie, voci e leggende dal mondo.
Ok.
Sei pronto?
Sì.
Allora, prima citazione, sport di squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte da due squadre composte da 11 giocatori, il cui primo regolamento venne stilato nel 1848 in Gran Bretagna. Oppure, elemento chimico di numero atomico 20 e il suo simbolo è la sigla automobilistica di Cagliari.
Lo stronzio!
No. È il terzo elemento del gruppo 2, metalli alcalini terrosi,
il
sistema periodico, collocato tra il magnesio e lo stronzio.
Oh, c'era lo stronzio.
Lo stronzio c'era, ok.
E non è il bario.
È il?
Penso sia il calcio.
Risposta esatta.
Pensavo lo stronzio, poi me l'hai nominato e non può esserci nella risposta.
Allora, seconda citazione. Nasce il 12 agosto 1946 dalla fusione tra la Sampierdarenese e l'Andrea Doria. Ha disputato 66 campionati di Serie A e 11 di Serie B. Vanta uno scudetto, 4 Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe.
E gioca allo stadio Luigi Ferraris, altrimenti...
Questo è l'amore, è l'amore della mia vita, l'Unione Calcio Sampdoria, è andata così.
È andata così.
Adesso siamo lì.
Un padovano tifoso della Sampdoria, merce rara o c'è un Sampdoria
fantasma? No, sono proprio l'unico coglione.
Ah, ok. Visto che sei uno scrittore e giornalista, macchina per scrivere portatile prodotto dalla Olivetti e commercializzata a partire dal 1963. Progettata dall'architetto e designer Marcello Nizzoli e ideata come erede della lettera 22, fu molto popolare tra giornalisti e studenti ed ebbe un grande successo commerciale in tutto il mondo. La versione italiana della macchina utilizza il layout QZRTY, perché non so come si legga, quindi te l'ho letto così, anche se sono state prodotte versioni con disposizioni differenti di tasti a seconda della lingua a cui erano rivolti.
Cazzo, non ho capito una parola.
La lettera 22 prima, la conosco.
La lettera... Sì, no.
La macchina la scrive successiva alla lettera 22...
Ma che cazzo ne so? Ma che cazzo ne so? Ma secondo
32?
Secondo voi scrivo la macchina da scrivere?
No, sicuramente scriverai col computer.
Sarebbe stato figo, però.
Sarebbe stato figo. Ah, puoi dirlo, tagliamo,
No, no, potrei anche dirlo.
Ma
mi trovo benissimo, guarda, è una cosa favolosa. Ti devo dire la verità, le ragazze vanno matte di questa roba qua.
Ho sentito che il blu cerchiato si accoppia perfettamente al suono.
Sì, 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 è perfetto, è perfetto.
Ma sai che una lettera 32 c'era in un film di Fantozzi in cui nascose di Paolo Villaggio, qui nascose il biglietto vincente della lotteria dentro la macchina da scrivere.
Quella
è una lettera 32.
32. Quindi proprio perché avevamo lo scrittore sei andato a ricercare.
Ma comunque hai dato cultura, adesso io non mi ricordo, non ho ben capito questa parola qui come l'hai letta. Lasciamo stare.
E poi comunque è la tastiera che viene usata anche per il computer in italiano.
Va bene.
Ah, ok, bravissimo.
A lui
mi ha trasferito dalla cultura.
Però, scusami, io avrei anche un'ultima domanda che è legata alla tradizione.
Sì. Certo.
A fine partita,
sì,
Spaghetti alla carbonara o aglio olio peperoncino?
Oh, cazzo, aglio olio peperoncino.
Oh, lalla.
Perché sei dei
con l'aglio dosato male, però male, deve essere infuocato.
Ignorante, sì, sì, assolutamente. Il peperoncino e l'aglio. Allora ringraziamo ovviamente Davide. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Avremo piacere ovviamente di incontrarti nuovamente, che sia di persona, chiaramente, certo. Ma anche dovesse essere in formato, io dico cartaceo, ma dovesse essere
succederà, però dovete aprire gli orizzonti.
E vabbè, allora apriremo gli orizzonti, buttiamo giù il muro della sala di registrazione e...
No vabbè, gli avete già aperti gli orizzonti, ecco.
No, comunque appena uscirà il prossimo figlio
ve lo farò vedere
e noi lo promuoveremo.
Siccome si fa sempre gli auguri di Natale, certo. Noi invece vogliamo fare gli auguri di Carnevale, quindi auguriamo a tutte le gentili ascoltatrici e cari ascoltatori un ottimo Carnevale, sì. Che di solito viene festeggiato il martedì grasso, e quindi buon martedì grasso.
E posso fare un inciso? È venuto vestito benissimo, pettinato benissimo, profuma, quindi ragazzi, se volete se volete
ci sentiamo alla prossima.
Ciao, grazie. Ciao.